altre, quindi se volete scriveteci al 349 44 58615 ad Antonio Corbo, che è con noi collegato. Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Antonio.
Buongiorno e buon anno anche a te, chiaramente buone feste. È arrivato un messaggio, Antonio, di un tifoso che ha detto: occhio, perché quest'Oilund 22enne è già molto più forte di quell'Osimhen che nel 2020 arrivò al Napoli e aveva proprio 22 anni. Volevo un po' sapere anche la tua.
Allora, sono due personaggi completamente diversi, così come li abbiamo osservati. Si tratta di cogliere questa differenza da un punto di vista, direi, di esperienza o di prima valutazione. Osimhen è un ragazzo che arrivava in Europa con una travagliata infanzia, disagi familiari, era stato costretto a vendere persino acqua negli incroci, come stanno i poveri ragazzi che agli incroci puliscono il vetro,
certo,
gli danno da mangiare. Questo è un danese che arriva da un mondo completamente diverso e lo si vede anche dall'atteggiamento in campo. Osimhen è stato un generosissimo atleta che si lanciava persino oltre quelli che sono i limiti di un fisico di atleta, perché lui era addirittura all'inizio ancora più scomposto nello slancio atletico, nel coraggio, nell'impeto, nella furia. Oilund è certamente già dall'inizio più disciplinato nel gesto.
È vero, sì.
E questo è, quindi già ti dà una compostezza di atleta rigoroso.
È differente
e nel rapporto con il gioco del calcio.
Senti Antonio,
noi anche l'interesse e il dovere di osservare, studiando un po' le cose, che Oilund è ben diverso dal giocatore che abbiamo visto nell'Atalanta e dal giocatore che abbiamo seguito, anche se da lontano, a Manchester. È un giocatore che si è arricchito di qualcosa. Che cosa? Io credo che gli abbiano fatto bene gli insegnamenti, ma anche gli esercizi in palestra.
E devo dire, è qui che voglio arrivare con te, anche il lavoro di Antonio Conte, perché tu questa mattina su Repubblica hai scritto: questo è il miglior Napoli di un anno e mezzo di gestione Conte, nato dall'emergenza e dalla necessità, ma è un Napoli che si sta sviluppando decisamente bene. Quanto c'è di Conte, della sua mano, nella crescita anche di Oilund?
Guarda, io sono stato probabilmente il più severo tra gli osservatori del Napoli nel giudicare Conte. Non mi piacciono certi atteggiamenti quando lui richiede sempre rinforzi al mercato, quando lui si presenta con un vittimismo, secondo me, insussistente, inconsistente, ingiustificato, perché oggi lui è l'allenatore di una squadra e di una società che sono, secondo me, nell'aristocrazia del calcio europeo, sia per i sacrifici che fa il Napoli, ma anche per la regolarità dei conti, che sono sempre in ordine, e il Napoli deriva dall'esperienza ventennale di un imprenditore puro del calcio italiano. Quindi, detto questo, non mi è piaciuto il Conte vittimista, il Conte che è pronto e sempre reattivo ad allusioni, polemiche ed altro. Però attenzione, il Conte da Bologna in poi è, secondo me, uno dei pochi allenatori di stampo europeo capace di trasformare e perfezionare una squadra. Io ho visto delle cose meravigliose nel lavoro di Conte, nell'impostazione tattica, nel recupero del suo rapporto con la squadra, come giustamente diceva anche il presidente in un tweet. Quindi io vedo che in questo momento il miglior Conte del suo periodo a Napoli corrisponde anche con il miglior Napoli.
Ciao Antonio, hai sottolineato sulla saldezza della conduzione societaria, i conti a posto, insomma, è la struttura che il Napoli si è dotato e che ha messo in pratica in questi anni con la sua poi scalata a certi risultati. E ti volevo coinvolgere su questa decisione di bloccare il mercato, che ha lasciato un po' a tutti attoniti, un mercato a saldo zero che il Napoli dovrà fare a gennaio in virtù, diciamo, di queste nuove regole del fair play finanziario che sono state recepite anche da una commissione indipendente creata ad hoc dal governo per controllare i conti delle società italiane, ma che di fatto lascia un po' perplessi, perché ad essere penalizzati oltre al Pisa è il Napoli, che è di gran lunga la società più sana, più solvibile, con grande liquidità in cassa, e che diciamo per questi cavilli, perché in effetti è penalizzato al fatto che, non essendo arrivata la Champions l'anno scorso e quindi non sono aumentati i ricavi, le spese sono cresciute, perché vanno conteggiate le spese per il lavoro allargato cosiddetto, quindi stipendi dei giocatori, emolumenti per...
Guarda, io ho capito benissimo la domanda e condivido la tua osservazione, sì. Però ne traggo due effetti.
Sì.
Primo, un giudizio secondo me generale, che questo governo non solo ama poco il calcio, ma soprattutto ama ancora meno lo sport, perché vedo che tutti i rapporti tra il governo ed lo sport sono... determinati soltanto da una condizione: quando nello sport si verificano delle grandi imprese, sono tutti pronti, a cominciare dalla Meloni, a fare tweet e giudizi lusinghieri, complimenti ed altro. In realtà si fa poco per portare il calcio come servizio sociale e ridurre tutti gli squilibri del calcio, soprattutto nelle categorie inferiori. Detto questo, credo che per il Napoli, se formalmente e da un punto di vista anche giuridico tutto sembra può essere strano, anche perché non si cambiano le regole quando durante il gioco, durante il corso del campionato, devo dire però che può essere un beneficio, perché da queste restrizioni viene fuori un Napoli più forte. Il Napoli è diventato più forte nella necessità di riemergere. Quindi se si va un'altra volta sul mercato si va ancora a spendere e ad avere maggiori difficoltà nel riequilibrare il Napoli e nell'inserire gli acquisti. Difficoltà che ha avuto Conte e le ha messe lui stesso.
Esatto.
Conte è stato bravissimo, sì, perché ha fatto di necessità virtù. Quando si è trovato senza centrocampo è riuscito, con i nuovi accorgimenti, a rendere il Napoli non solo coeso, a dare spessore al Napoli, al centrocampo, e a rendere fluido il gioco. Quindi con il lavoro ottimo di Conte si può ovviare a questa restrizione. Non avrei certamente ammirato né elogiato un'ulteriore spesa da parte del Napoli.
Il Napoli
ha speso troppo, circa 300 milioni nell'ultimo biennio,
sì.
Ha speso per la fretta di fare per la fretta di realizzare gli acquisti anche l'estate scorsa, ha speso anche più del necessario, perché ha dovuto bruciare i tempi e non ha potuto valutare tutte le proposte, le offerte e le occasioni di mercato. Il Napoli ha già speso troppo e per fortuna poi con il gioco, dopo le pressioni esercitate, Conte sta realizzando qualcosa.
Ecco, in chiusura, Antonio, io proprio a questo aspetto e a questo tema mi leggo. Il Napoli ha speso tanto, il Napoli ha speso troppo. C'è qualche acquisto secondo te che si può anche etichettare come sbagliato? Penso ad esempio a Noah Lang, che è stato addirittura almeno mediaticamente messo tra quelli che potrebbero già partire a gennaio. Lui sta giocando anche abbastanza, non ha ancora dimostrato tutto il proprio talento, il proprio valore.
Ma lo stesso Luca, che forse è sicuramente un acquisto non da bruciare, non da bocciare, però è stato super pagato proprio per la fretta di averlo. Si è fatto il gioco di Pozzo dell'Udinese, che non ha sentito ragioni, ha imposto un prezzo che secondo me era infondato, proprio per la fretta di volerlo acquistare subito. Bastava aspettare un po' di tempo. Ecco, poi quando il Napoli si è trovato nella necessità di dover sostituire Lukaku, ecco che nella necessità viene fuori il vero Napoli, che trova Højlund.
Ed è stato un bene per Antonio Conte, per il
non
Napoli.
Ma Højlund poteva essere già il primo acquisto invece di Lucca. Quello è già stato un errore già di mercato, proprio perché quando ci si fissa su dei giocatori e non si valuta il mercato ad ampio raggio, si finisce sempre per comprare in fretta, spesso male.
Antonio, grazie davvero e buon anno.
Vi
e buon
saluto,
lavoro.
Auguri
ancora.
Buon anno.
Ciao Antonio.
Grazie. Antonio Corbo, Repubblica, con cui abbiamo aperto l'appuntamento di Pausa Caffè tra mercato e l'Antonio. Sì.